perché le vittime sono solo i morti. La soluzione finale è avuto il cancro, ha provocato milioni di morti e ha gettato la salubre ombra sul che è sopravvissuto. Questo è l'aspetto maggiormente indagato da Ocorco. La vita di chi è sfuggito al lager, perché se i morti lo sono, senza avere colpe, i vivi devono fare i conti con il senso di colpa, quasi la vergogna di essere sopravvissuti. La Shoah, dice Volkov, è solo un vuoto, cercare di riempirlo con presunti significati positivi e con un messaggio di speranza è peggio dell'angoscia, e rifiuto di capire quanto il male si è radicato dentro di noi. E allora narrare cosa accadde non è soltanto una testimonianza contro coloro che avrebbero voluto nascondere, cancellare il crimine, ma anche un doloroso sforzo di mostrare la controversa natura del male, con la speranza di insegnare e conoscerlo quando si dovesse presentare. La memoria della Shoah significa anche saper parlare tra gente e gli altri, il linguaggio della ribellione, della radicale contestazione delle verità del potere, altrimenti quella memoria non esiste, si riduce a un esercizio di vuota retorica, un cerimoniale che non serve a niente, a un rituale mai più che non diceva nulla a nessuno e niente può dire. Questa è una novità, un passo oltre nella strada indicata da Primo Levi nel suo testamento, i sommersi e i salvati. Cedo la parola a Francesco Cattuccio.
Buonasera. Come giustamente ha sottolineato Anna Benedetti, questo è un libro molto particolare, nel senso che non può essere incasellato in una categoria di quelle tradizionali. Io quando ho scritto la recensione di questo libro, quando è uscito, mi sono permesso di dire che forse fosse stato quasi felice, l'avrei però messo nella collana di narratori e non invece in quest'altra collana, che è appunto una collana effettivamente più generale, più generica, che è la serie bianca. L'avrei messo nella collana di narratori facendo ovviamente anche una forzatura, però secondo me ecco, questa forzatura di considerarlo accanto agli altri romanzi è una forzatura secondo me del tutto legittima, perché quando l'ho letto la prima volta, quando poi l'ho ripreso in mano per questa serata, devo dire che la prima impressione, io conosco Wodek da tantissimi anni, l'ho sentito raccontare, in questo Wodek unisce in sé il meglio di una tradizione sia ebraica sia polacca, perché c'è questa idea della polacca che chiamano la gavena, no? Il racconto dell'osteria in cui te racconti la tua famiglia, racconti i fatti della tua vita, cioè il modo anche quando parli dei tuoi dolori, delle tue tragedie, di raccontare con una certa leggerezza. Ecco, questo modo di raccontare è uno stile letterario, e quindi secondo me a tutti gli effetti, anzitutto io vorrei dire che questo è un libro di alta letteratura, un bellissimo libro di letteratura, è un libro terribile sotto altri aspetti, però appunto la letteratura ha questa grande capacità di aiutarci a reggere anche, diciamo, sì, un racconto di cose terribili, perché la letteratura trasfigura, ma nello stesso tempo appunto rende i fatti, le cose narrate in un modo più accettabile anche, che non la mera testimonianza. In questi ultimi anni si è molto dibattuto sul tema della testimonianza. È uscito nello stesso anno in cui è uscito questo libro, un libro secondo me molto importante di un altro amico, Marco Belpoliti, un libro su Primo Levi. Siete arrivati in tempo, che appunto si intitola primo nervo di fronte di Profilosa, no? Perché appunto sposa fra tante notizie, abbiamo una specie di grande dizionario su Primo Levi, nel politico ha studiato a lungo questo autore, ha curato le opere complete di Rinaldi, e questo libro è un po' una somma di uno studio, di un rapporto con questo autore dato anni e anni. Ecco, e questo libro, quello che dice, secondo me, di più innovativo, e se vogliamo anche discutibile, nel senso che non è che è questa affermazione, questa teoria non è una cosa, diciamo sì, che deve essere presa assolutamente come una forza condomma, però la cosa interessante è che lui dice, insomma, ma in fondo Primo Levi, ricordate che stava in questo grande comprensorio, ci insiste giustamente molto anche con De Gorton, cioè quando si parla di Auschwitz si parla di un qualche cosa che era molto grande, molto anche differenziato. Primo Levi stava in un posto che nessuno visita quando va ad Auschwitz, perché stava nella Duna, che era appunto questo luogo alla periferia di questo grande comprensorio, sì, che noi chiamiamo la Simmerlitz, dove c'era questa fabbrica di colori che si chiama la Duna, e lui, con fatto questa storia tedesca, era un chimico, sta là, vive là, vive e sopravvive là. E quindi il suo racconto, quando lui poi scrive dopo la guerra, quello che ha vissuto, eccetera, e quello sul quale lui riflette, è un racconto appunto che non è del testimone diretto, cioè lui non è stato lì dove c'erano le camere a gas, eccetera, eccetera. Racconta da una certa distanza, e questa distanza è quella necessaria per la letteratura appunto non è testimonianza, non è cronaca del giorno per giorno nel luogo più infocato, deve essere un minimo, diciamo così, lontana per poter raccontare. Ecco, questa distanza è quella anche secondo me che rende forte il racconto di Wodek. Wodek dice appunto giustamente che cioè, io appartengo alla seconda generazione, ormai i testimoni sono quasi di modo, non ce ne sono più, per ragioni anagrafiche non ci sono più. Allora, noi che veniamo dopo, che siamo la seconda generazione, abbiamo diciamo sì, il dovere di continuare una riflessione e di raccontare questa storia. Anni fa lo fece in modo secondo me del tutto pionieristico e secondo me veramente suggestivo un disegnatore, Spiegelman, quando scrisse questo fumetto, no? Questa graphic novel che si chiama Maus, no? Dove lui appunto fa parlare suo padre, no? Sono dei topolini, il padre come lui è un topo, e il padre è stato appunto ad Auschwitz e racconta questa storia al figlio e il figlio la disegna, la racconta. Ecco, questa distanza è oggi la possibilità della letteratura. La testimonianza è una cosa necessaria, fondamentale, però oggi c'è qualche cosa di più da fare, insomma, è riraccontare. E poi De Gorton in questo libro racconta la storia della sua famiglia e racconta però anche tutta questa vicenda. Per questo è un libro particolare, perché è un libro appunto che nella prima parte è quasi un'autobiografia, in cui si racconta di una famiglia di ebrei polacchi che si sono salvati, che sono andati in Unione Sovietica, che tornano dopo la guerra, credono che finalmente sia possibile trasformare questo paese, sotto tanti aspetti arretrato, in un paese dove appunto c'è posto per tutti, dove si può sviluppare un sistema più giusto, e quindi credono e partecipano a questo esperimento che è in parte imposto all'Unione Sovietica, però ha anche un carattere autonomo. È morto da poco una persona che anche Wodek conosceva molto bene, era Zygmunt Bauman, il grande sociologo. Bauman è un uomo che inizialmente anche lui torna con l'esercito che combatteva con l'Armata Rossa, torna e crede fermamente che è possibile in Polonia costruire un mondo migliore. Ci si impegna, erano anni terribili, anche Wodek ne parla, cioè non è che fosse la Polonia del dopoguerra, nonostante forse proprio perché aveva subito una delle cose più pesanti, insomma, la guerra in Polonia ha picchiato duro come noi in Italia non riusciamo nemmeno a immaginare. Ecco, questa situazione qua fa sì che gli anni della dopoguerra siano degli anni tremendi. Se voi qualcuno di voi ha visto il film di quel capolavoro del regista Andrzej Wajda, Cenere di diamanti, capisce di cosa sto parlando. C'era una sorta di guerra civile strisciante, c'era appunto, anche Wodek ne parla, episodi impensabili, cioè con tutto quello che è successo gli ebrei continuano a essere ammazzati. Ci sono i pogrom a Kiez, con molto sapore di Kiez, ma proprio Kiez è la punta di un iceberg di una situazione che continua dopo la guerra e si incattivisce ulteriormente. Quindi questa famiglia ricostruisce, cerca di ricostruire, diciamo così, la sua esistenza in questo luogo. E poi c'è appunto però il fatto di sentirsi polacchi. Questo è un altro degli aspetti che nella narrazione di Wodek Bolkon della sua famiglia è molto interessante. C'è un dialogo tra lui e sua madre in cui sua madre gli dice: la nostra bandiera è la bandiera polacca. Parlando di Israele, è un paese dove ci stanno tanti nostri amici hanno scelto di andare laggiù, noi abbiamo scelto di stare qua, noi abbiamo simpatia per quel paese laggiù, però noi siamo qua e noi siamo polacchi, ricordati sempre che la tua bandiera è la bandiera polacca. E poi ci sono i valori, questa famiglia ha dei valori molto importanti, dei valori che sono legati al discorso della in parte della pietà. Ci sono nel racconto di Wodek degli episodi veramente toccanti perché quando la televisione mostra le scene di un processo a un boia nazista, una zia dice: ma lasciatelo stare, ma c'è una sorta di che non è il perdono, ma non è solamente il perdono, è qualche un sentimento però che non si odia, non si, cioè non si può vivere tutta la vita con l'odio. Bisogna a un certo punto emanciparsi da questo odio. Ci si emancipa appunto raccontando tutto il successo, ma ci si emancipa anche stando aggrappati a quei valori a quei nei quali non ho sempre creduto e che non possono essere intaccati dal male. Cioè, il male è una cosa che non ti devi toccare, cioè ti tocca nel senso che ti ammazza, no? Che rimanda dal tuo mondo, però non devi diventare, diciamo così, parte di quel discorso del male. E questo è un altro degli aspetti, secondo me, molto importanti del libro, e che vuole che, secondo me, racconta in modo niente affatto buonista, cioè non fa dei suoi genitori non è un libro appunto in bianco e in verde. I suoi genitori non è che sono degli eroi, sono delle persone perfette, cioè, hanno i loro difetti, hanno le loro illusioni, hanno le loro contraddizioni, come tutti gli esseri umani di questo mondo. E quindi lui non vuole raccontare, diciamo, una storia, diciamo, esemplare, è una storia di vita vera. Cioè, la letteratura è questo, racconta la vita vera, non racconta degli ideali. Poi c'è appunto la grande illusione dell'antisemitismo che torna fuori nel 68, queste persone che capiscono, a un certo punto la sorella, guardando il discorso di Gomulka che appunto attacca gli ebrei, guarda i genitori e dice: abbiamo sbagliato tutto. E loro, diciamo sì, in un certo senso sono quasi d'accordo su questo fatto qui. Abbiamo sbagliato tutto. C'erano illusi che questo paese potesse essere un paese diverso. Il Partito Comunista è il primo, diciamo sì, a macchiarsi di nuovo dell'antisemitismo. E quindi la decisione di andarsene, la decisione dolorosa appunto, di andarsene. Questo treno che parte, gli amici si salutano, arrivano a Vienna, ritrovano un amico del padre e poi da Vienna Israele. La prima parte finisce qua, finisce con una giovinezza, si sa di chiamare, in Israele. Ci sono delle pagine molto belle, tanto che appunto io sin dall'inizio ho insistito con Wodek, che spero che lo faccia, che racconti quella seconda storia. Qui è solo accennata, ma è solo in questo accenno di poche pagine di questa vita in Israele, di questo giovane polacco che si ritrova con la sua famiglia in Israele, ci sono delle cose appunto notevoli anche dal punto di vista della letteratura. E c'è l'episodio appunto di quando Wodek fa il militare, insomma, non voglio anticipare niente. Io spero che torni su questo tema qua, perché appunto questo suo modo di raccontare, appunto, che è un modo che non nasconde le ombre, non nasconde, cioè appunto che mostra bene la realtà con tutte le sue contraddizioni, in questo episodio è letteralmente veramente efficace. c'è una specie di intermezzo che è l'incontro, tra l'altro interessante, questo incontro avviene in Italia, cioè lui in Italia, perché poi da Israele decide di andare prima a Francoforte e poi di stabilirsi in Italia, c'è la frase molto bella che dice avevo capito che se devo vivere senza la casa, tanto vale vivere nel paese più bello del mondo. Grazie. Ci ricordiamo questa parola qua, anche se ogni tanto abbiamo i nostri dubbi, comunque insomma, diciamo che è il paese più bello del mondo. E qui in Italia scopre un signore che lui non aveva mai preso in considerazione, questo Mark Kellerman, appunto, che poi diventerà un grande amico di Wodek, che scriverà, lo intervisterà, eccetera, eccetera. Ma era uno dei pochi sopravvissuti della rivolta del diritto di avanzare del 43. E questo, appunto, Edelman, al di là del fatto appunto di essere un personaggio eroico, insomma, come tutti quei pochi che decisero di prendere cara la pelle, è un personaggio che poi, anche nelle cose che ha detto dopo, che ha scritto, anche nei dialoghi con Wodek, eccetera, appunto ha distrutto l'idea dell'eroe, insomma, cioè, la cosa non è più importante, qui Wodek lo dice molto bene, Edelman era un uomo che non dava soddisfazione, insomma, perché non era mai scontato, ma se ti aspettavi una cosa lui diceva il contrario, se ti raccontavi una cosa che avevi sentito da lui, diceva sì, però guarda che poi c'era anche un'altra cosa, cioè, no? Tanto che poi appunto addirittura l'ultimo libro che praticamente lui ha scritto, che poi Wodek ha curato per Sellerio, appunto c'era l'amore anche nel detto, cioè tutto penseremo del detto di Varsavia, salvo il fatto che ci fosse l'amore. Ecco, Edelman ci ha voluto lasciare anche questo messaggio, no? Di raccontarci appunto che comunque in quella situazione drammatica c'era gente che moriva, dove c'era ogni giorno miseria, povertà, cioè, c'erano però anche altre cose, c'erano persone che stavano nel pianoforte, c'erano persone che stavano meglio di altre, e poi c'era l'amore, cioè c'era, sbocciavano gli amori anche in questa situazione, ed è bene ricordarlo, perché appunto è bene parlare della vita, non si può parlare soltanto della morte, insomma, ecco. Io direi che questo libro di Wodek, con quello spirito, è un libro che parla della vita, racconta delle cose terribili, ma sempre sotto capisci che quello che è importante è la vita, e che non ci, quando si dice io non voglio raccogliere il testimone delle vittime, non voglio far parte delle vittime, non voglio sentirmi vittima, perché io amo la vita e voglio che la vita sia riaffermata ogni giorno anche nel racconto e nella testimonianza delle cose più brutte. E poi c'è la parte finale del libro, che è la parte su Auschwitz, su Birkenau, sui suoi viaggi, tornare là in questi luoghi dove molti parenti sono morti. C'è un episodio che mi ha molto colpito, che risale agli anni del dopoguerra, quando il padre, che faceva di Wodek, che faceva il giornalista, accompagna una delegazione che va ad Auschwitz, e a un certo punto quest'uomo camminando nel fango, ancora Auschwitz non è diventata quello che poi ci torneremo su questo argomento, Wodek è molto critico su questa sorta di disinalizzazione, lasciare il termine, che è stata fatta di Auschwitz, no? questa sorta di, appunto, di luogo turistico è diventato, insomma, no? Seppure è un turismo con delle ottime intenzioni nella maggioranza dei casi. Comunque, questo uomo, appunto, Auschwitz è ancora, appunto, non è appunto diventato ancora questo museo a cielo aperto, inciampa a un certo punto in mezzo al fango, inciampa in un libro, lo raccoglie ed è un libro di preghiere per donne in ebraico, ed è aperto sulla pagina in cui c'è la preghiera per i morti. E questo uomo ha una sorta di, questo lo dico, allucinazione, no? Cioè, pensa a quel libro lì, sia il libro che aveva sua madre prima di entrare nella. Di finire nella camera di gas e sviene, cioè, appunto, una sorta di collasso psichico, insomma, no? cioè questa immedesimazione in quell'oggetto che gli rimanda immediatamente la madre, eccetera, eccetera. Ma non finisce qui secondo me la bellezza di questo, c'è pure un'altra cosa da dire ovviamente, di questo episodio, perché Wodek racconta un altro pezzetto, che è il fatto che il padre fu in quei giorni, la famiglia catodizia ovviamente era stata preoccupata, mi dicono appunto che quest'uomo ha avuto un collasso, eccetera, eccetera, viene portato in albergo, sta in albergo alcuni giorni e viene curato, diciamo, si è accudito, insomma, da un altro giornalista che stava lì, un uomo polacco, che si dimostra un uomo pieno di attenzione verso il padre di Wojtek. E poi questo uomo farà carriera, diventerà un giornalista importante e sarà uno dei principali, ci racconta Wojtek, uno dei principali propagandisti della campagna antisemita del 68. Ma non finisce qui la storia. Wojtek ci mette l'altro pezzetto che ci dà appunto tutta l'idea di come questo racconto oggi non può essere più il racconto di un pezzetto, che bisogna sforzarsi di raccontare tutte le facce del racconto, di questa storia, di queste storie. Allora, la terza parte di questo racconto, di questo micro racconto, di questo libro pieno appunto di tanti racconti, è il fatto che a un certo punto, molti anni dopo, passa anche tanto tempo, Wojtek, che fa il giornalista, va a Varsavia, assiste a una conferenza stampa, c'è ancora il comunismo, e insomma questo signore lo riconosce, e gli si avvicina e gli chiede come sta suo padre, sono passati tantissimi anni, eccetera, eccetera. E ovviamente Wojtek poi, quando poi parla con suo padre per il telefono, gli telefona in Israele, dice, sai che ho visto quel signore lì, mi ha chiesto come stai. E suo padre ha un commento bellissimo, cioè si vede che non era un cattivo uomo. È straordinario, insomma, è straordinario. Il libro poi finisce in un modo aperto, no? Cioè, con la riflessione su, per forza tipo, cioè, stasera ne parleremo, su questa idea della Shoah, no? Non è appunto non è un saggio sull'Olocausto, però c'è questa parte finale dove Wojtek Goldberg in modo molto forte spende questa definizione. Per cui la Shoah è un vuoto, e se è un vuoto avrebbe anche il dubbio di dire, ma se è un vuoto cosa possiamo raccontare nel vuoto, no? Appunto, e questo è il tema della memoria, insomma. Però appunto proprio questo, cioè, questo libro è una sfida a questo vuoto, cioè la cosa importante è capire cos'è, cioè che cosa è stato. Quando l'hai capito cerchi di raccontarlo, sfidando anche l'impossibile, perché forse appunto questi racconti come anche Primo Levi, insomma, cioè, forse si è una grande sfida, no? È una vita, la sfida di raccontare qualche cosa che non è raccontabile, è una sfida di ragionare, di definire. Prima di morire il Primo Levi lo fece in quel libro straordinario che è Sommersi e Salvati, in cui tenta di ragionare sulla Shoah, no? E in fondo arriva abbastanza alle stesse conclusioni, cioè siamo nel vuoto.
Sono io che arrivo che lo cito.
Anzi, dici giustamente, dice, io se non ci fosse stato Primo Levi non avrei scritto questo libro. Cioè, esattamente, questa è la strada. Ecco, io finisco qui, io penso che abbia abbastanza tempo. Pensate di raccontare il libro, per chi magari non l'avesse letto, vi invito a farlo, perché è un libro veramente straordinario. La prima cosa, la prima domanda che vorrei dare, poi se la cosa ho detto vuole ancora poi aggiungere qualche cosa, la prima domanda è molto sintetica, appunto. Comincerei a parlare della memoria, chiederei a voi chi parla della memoria, e per dargli là, diciamo così, su questo discorso della memoria, vorrei citare un verso soltanto, quindi, di un grandissimo poeta che si chiamava Mandelstam, un grande poeta russo, Mandelstam, che dice: ricordare è risalire in solitudine l'alveo di un fiume in secca. Ecco, vorrei sapere come Wojtek ha a un certo punto deciso di risalire un fiume in secca.
Grazie tanto, grazie a Anna Benedetti, grazie a Francesco, grazie a tutti voi. Io mi sento estremamente in imbarazzo, nel senso che sentire le interpretazioni del proprio libro è sempre una cosa abbastanza strana, no? Imbarazzante, anche perché d'altronde un libro, quando, soprattutto se non è un saggio, ma ha ambizione di essere un'opera letteraria, una volta pubblicato diventa proprietà di chi di chi lo legge, del lettore, quindi tutte le interpretazioni sono giuste e lecite, e, tranne che poi io ci devo pensare. E, vorrei dire questo, Mandelstam è anche nell'esergo del mio libro, dove cita un suo verso, una delle sue primissime poesie, leggere solo libri per bambini. E tu mi chiedi come si fa a risalire il fiume in secca. Allora, si deve chiedere a Mandelstam, che a differenza di me era uno dei più grandi poeti mai esistiti nella storia della letteratura mondiale. Però in qualche modo ci si confronta con il passato, non si indaga. Tecnicamente è una cosa molto semplice, come ora non voglio sminuire le cose, ma quando Gardner è una specie di fratello dell'insieme mio, quando lui scriveva Scintille, cioè un libro assolutamente autobiografico, molto più autobiografico del mio bambino nella neve, e io gli ho chiesto: ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Lui mi ha detto: sai, il comandante dello psicanalista, tranne che non lo paghi, ma ti paga l'editore. Ora, il procedimento è più o meno lo stesso. Aggiungo, dopo l'esperienza della scrittura di questo libro, che con andare in psicanalisi, ma non c'è proprio il transfer, non c'è nessuno che ti raccatta alla fine delle 3-4 ore che hai speso davanti al computer, ed è difficile. Posso dire questo, posso dire che in realtà è una cosa che forse suona un poco modesta, ma va bene, ma cercherò di spiegarla, visto che è stato citato Primo Levi, Sommersi e Salvati. Allora, Primo Levi dice una cosa molto chiara e terribilmente radicale, che il testimone è solo il sommerso, i salvati sono reticenti. Allora, è una frase che praticamente potrebbe, con la quale si potrebbe chiudere, cioè, ok, detto questo, arrivederci, parliamo un altro, non c'è da aggiungere. Siccome però io ho imparato, ho cercato di imparare, ed è stato un processo molto lungo e molto complicato, ma l'ho imparato fin dai miei genitori, non sono una vittima, non sono stato ad Auschwitz, non sono quindi testimone, sono niente, sono una persona che ha avuto una vita tutto sommato felice e soddisfacente. Allora, dopo molti anni, ma ci ho messo molti anni, ho pensato che quella frase sui testimoni veri, sui sommersi che sono testimoni veri, che non possono testimoniare, andasse presa come una sfida. E questa è la cosa poco modesta che sto dicendo. Allora, soprattutto nella seconda parte del libro, là dove faccio il viaggio nei campi di sterminio, cioè non Auschwitz, non campi di concentramento, ma luoghi dove la vita dei deportati durava da 2 a 4 ore, cioè il tempo per tutte le procedure che li portavano fino alla camera a gas. E quando faccio questo viaggio cerco di fare un esercizio di empatia, che è anche un esercizio, e qui ti dico, perché alla fine si risale il fiume attraverso la lingua, attraverso il linguaggio, attraverso le parole. Se si usano le parole, poi un pittore userà le immagini, un cineasta userà altro tipo di immagini, immagini in movimento. Allora ho cercato di vedere fin dove il linguaggio, la lingua possa arrivare e dove bisogna fermarsi. E poi chi avrà la bontà di leggere questo libro, lì c'è proprio un momento preciso in cui io dico che non voglio più immaginarmi niente, ovviamente non lo cito qui, però risalire è semplicemente perché, qui dico l'ultima frase su questo, perché mi è capitata una cosa che capita a pochissime persone al mondo, di essere nella situazione in cui il mio cimitero di famiglia, il mio cimitero intimo, là dove esercito le mie cose più intime, il luogo del mio lutto più intimo possibile, quindi anche dell'oblio e dell'apertura all'amore, perché il lutto è la fine del il lutto finisce in oblio e nell'apertura all'amore, quindi ha una vita vera. Quel luogo è diventato nel corso degli anni, sto parlando di Auschwitz, anche un simbolo, una specie di sinedro che per la Shoah è un luogo dove si esercita tutta la carica simbolica di quello che è il male, con tutte le strumentalizzazioni di queste cose. E a me questa cosa mi dà moltissima noia, perché penso di essere il guardiano delle tombe della mia famiglia. E quindi volevo anche riflettere molto su questo, cioè delle non tombe. Penso che le loro tombe possono vivere solo nelle mie parole. E penso che la memoria, e qui veramente chiudo su questa domanda, che in assenza di testimoni, i testimoni sono, in Italia saranno 3-4, allora io personalmente so di Liliana Segre, San Modiano, Piero Terracina, magari ce n'è ancora qualcuno, possiamo cominciare ad elencarli, e nessuno di loro è giovane. Allora, in mancanza di testimoni, poi la memoria come vivrà? Vivrà solo attraverso le nostre parole, le nostre immagini, la nostra immaginazione e la sublimazione artistica. Non vedo altro modo, perché la memoria viva, a differenza anche della storia.
Un'altra domanda che vorrei farti, prendendo spunto da queste ultime parole, è proprio sul discorso del linguaggio, e poi anche toccando anche il tema appunto della possibilità, sapete appunto che Adorno disse dopo Auschwitz non è più possibile la poesia, no? Su questa possibilità o meno di poter fare poesia dopo Auschwitz. C'è un filosofo e psicanalista francese, Pontalis, che ha scritto: il linguaggio è perdita, non sarà mai, neppure nella poesia, accesso immediato alla cosa, ma porta il lutto, ma non sarebbe niente di più di un codice se non fosse davvero arrivato in ogni sua parte dalla sua incompiutezza, se non fosse trascinato da e verso ciò che non è. Cioè, quindi la domanda è: ma questo non esserci, questo lutto, questa mancanza, questa perdita, questo fatto di non esserci le tombe, no? Cioè, dà la possibilità di trovare un linguaggio, una lingua per raccontarlo?
Allora, io ho fatto lo sforzo di farlo, poi ai lettori la sentenza. Ma non vedo altro. Allora, c'è una cosa così preliminare. Siccome quello che è successo è inimmaginabile, va immaginato, e siccome è indicibile, va detto. E questa è la cosa elementare. Cioè, altrimenti che senso ha parlarne? No? Cioè, altrimenti veramente va bene vedere i politici che vanno ad Auschwitz, dicono mai più, e poi perdono le eliminanti uomo. Cioè, chi se ne frega, possiamo anche chiudere tutto. Cioè, almeno a me, dal mio punto di vista, non è interessante. Tranne il fatto che mi dà noia, ripeto, mi dà molta noia vederli lì a fare persone che non vorrei a casa, nel salotto di casa mia, vederle nel mio cimitero di famiglia dire cose sconvenienti. Detto questo, detto questo, ovviamente che c'è il linguaggio. Io nel mio libro cito varie opere, cito Passagerka, che è un libro, un film bellissimo di Andrzej Munk, un regista polacco, e cito alcuni libri. E dopodiché c'è ovviamente il problema di quello che ha scritto nel 49 Adorno, no? Che dopo Auschwitz fare poesia è un'azione barbarica. Allora, non so se lo cito esattamente, ma più o meno così. Allora, a parte la figura di Paul Celan, che faceva poesia dopo Auschwitz, la faceva abbastanza bene, direi. C'è un altro problema, un'altra rimozione terrificante, terribile, che è, perché la Shoah significa anche la rimozione fisica, cioè la distruzione vera e quasi totale del mondo yiddish. Cioè, c'è stata una nazione che parlava lo yiddish, che aveva il teatro in yiddish, che aveva la cinematografia in yiddish, eccetera, eccetera, tutto questo è stato annientato. Cioè, non c'è più, come se ci fosse il terremoto. Era anche un mondo abbastanza disprezzato, perché un ebreo borghese in Europa dell'Est, quando diventerà borghese, in genere abbandonava la lingua yiddish, comincia a parlare il polacco, il tedesco, la lingua dell'uomo. Quel mondo, mentre Adorno diceva che è un atto, fare poesia è un atto di barbarie, è evidente che lui parlava della crisi della catastrofe della civiltà, ma c'è sempre un'altra interpretazione che può essere presa alla lettera, no? Non si può fare poesia. Quel mondo produceva un sacco di poesie, poesie bellissime, che affrontavano direttamente la Shoah, direttamente il problema di Dio, e non del silenzio di Dio come oggi si dice estetizzando, ma l'assenza di Dio, oppure malediva Dio. Io alcune di queste poesie le ho citate nel mio libro. Erano, mentre i poeti maschi facevano, erano più sul lato, diciamo, ideologico, l'esaltazione dell'eroismo, degli insorti, o un discorso sulla vendetta e sull'impossibilità del perdono, le poetesse donne entravano più dentro questo linguaggio. Allora, se voi volete, io ho due poesie proprio che sono quasi una risposta a siccome sono cose assolutamente sconosciute, perché queste sono poesie che non sono state quasi tradotte in altre lingue, raramente. Se volete ve le posso leggere per spiegare come si può fare poesia dopo Auschwitz. Le ho tradotte non molto bene. La prima è di Reiser Zekrinsky, che io cito per una sua poesia nel mio libro, ed è Dalle nuvole, è intitolata da una nuvola, la traduzione non è molto, molto, molto buona, ma cerco di farla. E lei dice: da una nuvoletta mi guarda la madre con gli occhi pieni di sangue. Figlia, metti le bende sulle mie ferite. La sua testa si china giù. Poi c'è un'altra serie di cose. Maggio, passeggio tra le ombre con il piccolo figlio tra le mie braccia. Così tante ombre tremano sulle lunghe ciglia del mio bambino. Così tanti lamenti, pieni ancora di vita, si odono nel vento primaverile di maggio. Allora, nel 48 questa signora trova un linguaggio. E voglio citare un'altra, però questa ve la leggo in yiddish perché è troppo bella, è di Hadassah Rubin. Hadassah Rubin era una bravissima poetessa, una donna eccezionale, intelligente, prima della guerra è stata comunista in Polonia, era anche una prigioniera politica celebre durante la guerra. È stata l'Unione Sovietica, nel 1942 lei scrive una poesia tremenda sui soldati ebrei, c'erano molti soldati ebrei nell'Armata Rossa, in cui dice: sia maledetto chi vi trema l'arma nella mano, no? Cioè, per dire il grado di militanza che lei esprimeva nel 1942, no? Sia maledetto chi con il pensiero vuole fuggire dal campo di battaglia. Nel 1945 lei torna in Polonia, poi nel 60 è partita dalla Polonia per Israele, e posso raccontare anche che praticamente ogni sabato mattina mio padre, lei recitava a mio padre una poesia che era scritto. Allora, che era scritto quella settimana. Allora, nel 1945 lei scrive una poesia, che è intitolata Ad Filetzusi, preghiera a me stessa. Sein Aselstadt zu der Zetten die Welt, wo splonket sich mein Bruder Gebein, und hat so sein Herz, mit Kensigne erschwert, Gedank zu Gedank sein, nicht zentell zu verstehen. Sein Aselstadt zu benennen den Raum, wo es endlich Gebein von Gewalt und Gekräft, mit Niederkeit und Eug, mit einem Abstand von Träumen, soll nicht rein sich die Hand zu kein Schlechts, sein also stark zu verzeugen erzeugen, von Nächten bis Heim, von nicht werden bis sein, nicht zu mollen bei sich, nicht bei jenen kein Leu, sein die Lösung ist, was scheint, weil sie scheint. Allora, la traduzione sempre lontanissima dalla perfezione. Preghiera a se stessa. Essere così forte da poter calpestare la terra dove sono sparse le orfane ossa del mio fratello. E che il cuore sia cuore, non appesantito dall'odio. Il pensiero sia pensiero non stolto. Essere così forte da comprendere lo spazio troppo stretto per la violenza e il lamento con uno sguardo mite e illuminato dall'inizio di un sogno e non far male. Essere così forte da distinguere il giorno di ieri dall'oggi, il non essere dall'essere e non esigere una ricompensa né da me stessa né dall'altro. Essere come il sole che splende perché splende. E così si affronta l'uscita.
Allora, appunto, questa lingua è appunto la lingua di un mondo che è di fatto scomparso. Io vorrei leggere qui un pezzettino, nemmeno mezza pagina. Dove te però secondo me ti abbandoni, appunto, io dico, secondo me questo libro è un libro molto importante anche perché è un libro pieno anche di contraddizioni, come deve essere la letteratura si parla di vita, parla di contraddizioni, e non c'è una tenisola, cioè si capisce benissimo un sacco di volte secondo me, che quando te dici certe cose, fai delle affermazioni e poi 3-4 linee dopo metti degli elementi per capire che forse queste affermazioni non vanno prese al 100%. No, perché c'è un'altra verità, cioè come c'è la luce e c'è l'ombra, ecco. Te secondo me hai la capacità di mettere accanto alla luce l'ombra e viceversa. Questa cosa qua però, insomma, a me devo dire, quando l'ho letta mi ha un po' colpito, proprio rifacendomi alle cose che hai letto ora, perché secondo me in questa parte sei stato duro, poi leggo l'altra pagina invece dove dice appunto esattamente il contrario. Te dici. Per raggiungere Teocez si attraversa la Galizia, la regione settentrionale dell'impero austro-ungarico, patria di molte comunità ebraiche, zona disseminata di centinaia e centinaia di steppe, piccoli borghi dove la maggioranza della popolazione parlava lo Yiddish, frequentava la sinagoga, celebrava le feste ebraiche, mangiava secondo le regole kasher, dove i maschi portavano le barbe, le donne sposate si radevano i capelli e si coprivano la testa con un fazzoletto. Dove, contrariamente alla nostalgica vulgata, non regnava antica saggezza, ma si viveva nell'ignoranza, nella sporcizia, nella disperazione. Dove le donne, oppresse e umiliate, sognavano di fare le serve a Varsavia o a Leopoli o a Cracovia, pur di allontanarsi dalle imposizioni dei maschi anziani, barbuti, ignoranti, e da dove chiunque avesse un minimo di intelligenza, quindi, prima di tutte le donne, cercava di fuggire. In giro c'è molta nostalgia di quei luoghi, nostalgia morbosa, un amore per le foto d'anteguerra delle vittime inconsapevoli che qualche anno dopo avrebbero cessato di esistere insieme al loro mondo. E noi tutti, noi che non sopportiamo i Rom perché sporchi e sfruttatori di bambini, che non siamo stati capaci di difendere la popolazione musulmana di Srebrenica, massacrata con la complicità delle truppe olandesi che non avevano nessuna voglia di proteggere quegli straccioni musulmani, noi che voltiamo lo sguardo altrove di fronte allo scandalo dei barconi clandestini, categoria di subumani in quanto privi di validi documenti di identità, che annegano nelle acque del canale Sicilia. Noi tutti versiamo una lacrima pietosa quando pensiamo a quegli ebrei, che se oggi fossero tra noi, in mezzo alle nostre piazze e all'assalto delle nostre frontiere, li tratteremo da Roma, e clandestini, e musulmani. Noi tutti ci commuoviamo per la loro sorte, perché la consapevolezza che sono morti, provano una specie di catarsi. È una cosa terribile, cioè, ed è molto forte. Io appunto, la cosa che mi ha colpito, mi colpito questa seconda parte perché trovo coraggiosissimo e bellissimo, direi completamente in coerenza con i valori che ti hanno trasmesso i tuoi genitori e che ti qui racconti, il fatto che te dici, insomma, noi viaggiamo per gli ebrei, e andiamo a Auschwitz in pellegrinaggio e poi però non ce ne frega nulla se la gente muore nel canale Sicilia, abbiamo guardato il massacro di Srebrenica di questi musulmani come se fosse la cosa più naturale del mondo. È molto forte dire queste cose. Però appunto sullo Spezza, secondo me appunto sei troppo duro, cioè sei troppo intellettuale, secondo me. Io anni fa pubblicavo un libro, secondo me molto bello, come testimonianza di una storica di Milano che si chiama Claudia Sonnino, che metteva insieme tutta una serie di reportage che facevano gli intellettuali tedeschi, ebrei tedeschi, negli anni 20 e 30. Questi intellettuali tedeschi, persone veramente assimilate, insomma, molto raffinate, eccetera, per lavoro o anche per interesse, per un vago interesse, facevano dei viaggi all'est, andavano appunto a vedere gli Städte. E i reportage di questi signori sono spaventosi, cioè sono dei racconti incredibili. Cioè, per fare solo un esempio, Alfred Döblin, il famoso autore di Berlin Alexanderplatz, che racconta una cittadina che per la ragione noi raccontiamo, cioè, che amiamo, cioè, che è Prokhovich, questa cittadina della Galizia orientale, dove appunto era nato Bruno Schulz, e Bruno Schulz sapeva, certo, anche lui assicura una letteratura, racconta Prokhovich dalla quale non si vuole mai staccare, e addirittura appunto quando aveva la possibilità di andarsene non se ne andò, e poi appunto fu ammazzato dai tedeschi appunto a Prokhovich nel 1942. Prokhovich appunto, Schulz ci racconta un mondo magnifico, cioè quasi con un quadro di Chagall, cioè esagerazione, c'è poesia, però appunto tenete conto che lui non sta parlando di qualcosa che ha perso, cioè qualcosa che lui raccontava era il mondo del suo padre, ma era anche il mondo che vedeva lui. È una descrizione che Döblin fa nel suo viaggio a Prokhovich, è di una landa desolata, piena di fango, con gente sporca, che gli fa schifo, come poi sono vestiti, eccetera. È veramente proprio un altro film. Ma secondo me, cioè, c'è un aspetto di redenzione nella tua critica da intellettuale dello Städte, perché poi c'è te a pagina 192, quindi parecchie pagine più là, quindi non è ovviamente voluta, eccetera. Te dici, sempre parliamo di queste zone, appunto Leopoli, l'Ucraina occidentale, cioè, è un elenco di nomi di luoghi che fanno parte della storia, delle leggende, della letteratura. Sambor, Jampol, Brody, Kolomeres, in ognuno di queste località, in ognuno di questi paesini, e qui i paesini, secondo me, se ti ricordi la poesia famosa di Solinsky, no? L'opera dei paesini ebraici, c'era un uomo che ogni mattina andava alla porta d'ingresso della città per vedere se stesse arrivando il Messia. Ho avuto un trisavolo che lo faceva, non lontano da qui, finì che andò a morire a Gerusalemme, perché è lì che arriverà il Messia, in modo che sia lui, il mio trisavolo, un'avanguardia del suo esercito. Questa però è l'altra faccia reale, cioè questo appunto mondo dove appunto le donne si rasavano i capelli, gli uomini avevano le barbe, c'era sicuramente gli aspetti di arretratezza, però cavolo, cioè, senza voler fare appunto della poesia superficiale sopra, era il mondo che c'era un omino che tutte le mattine andava a vedere se era l'altro del Messia. Questo è straordinario, cioè, non si può comunque, secondo me, prescindere.
Non so cosa vuoi che ti risponda. Allora, posso risponderti sì, ti do ragione, posso rispondere con l'antica sapienza. Allora, hai citato Gerusalemme, no? Gerusalemme in ebraico è Yerushalayim. Yerushalayim è binario, cioè esiste in ebraico il singolo, il plurale, il singolo è il binario per due. E che non è plurale e non è prima persona singolare. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che il pensiero, la verità, non il pensiero, la verità sono due, molto spesso. Se uno si nota, sono un grande esperto del Talmud, per quel poco che capisco del Talmud, nelle dispute talmudiche, no? C'è un rabbino che dice un saggio, che dice una cosa, e un rabbino che dice l'opposto. Qualche volta si arriva alla decisione, qualche volta si arriva a un compromesso. Ma il compromesso, mettiamo una disputa, se bisogna lavarsi le mani 10 minuti prima o 5 minuti prima di andare a mangiare. Il compromesso non sarà di tipo, allora 7 minuti e mezzo, ma sarà di tipo, dipende dalla situazione, c'è situazione di 10, c'è situazione in cui ci vogliono 5 minuti, cioè le due verità esisteranno sempre, e anche là dove prevale una verità, l'altra comunque rimane agli atti, rimane registrata e rimane argomentata onestamente. E c'è anche che quel cretino non ha capito, no, si argomenta come se fosse lui il vincitore, anche quello che ha perso nella disputa. Allora, le verità sono sempre due e io penso due, ma comunque non importa, io penso due in certi casi, alla fine sono due, li puoi ridurre a due, ma non importa, non entriamo da, sono un filosofo, lascia stare. Possono essere anche 10, hai ragione, però quando vai all'essenza delle cose forse sono due. E qui sì, è vero questo ed è vero quello. Io ho, ce l'ho veramente a morte con l'idealizzazione identitaria del passato, e questo non riguarda solo gli ebrei, questo riguarda anche, per esempio, la pubblicità della televisione che vediamo molto spesso, quasi ogni giorno, di certe cose dove ti fanno vedere come era bella la vita dei vostri, perché non erano i miei, io sono nato in Polonia, dei vostri nonni o bisnonni contadini. Allora, i vostri bisnonni, se erano contadini, avevano una vita che durava al massimo 40 anni, erano iper sfruttati dai padroni e facevano la fame, e se erano donne, anche non contadine, il 99% delle donne, anche non contadine, facevano una vita d'inferno. Allora, l'idealizzazione dello Stato è molto simile a questa, e in ultima analisi porta a una specie di utopia retroattiva, di una regressione, dell'impossibilità più di pensare al futuro, no? Cioè, ah, come era bello, no, non era bello, cioè vanno restituite le... Guarda, è la stessa operazione che io, simile, analoga, che io faccio nella seconda parte del libro raccontando quello che succede alle vittime nelle due ore in cui sono. C'è un passaggio a Belgio in cui io, perché è un campo dove i sopravvissuti sono stati due, e lì, in base alle testimonianze invece rese in un processo a Monaco di Baviera, racconto che cosa succede in quelle due ore, e non è un racconto, siccome normalmente quando si parla delle camere a gas si parla dell'industrializzazione della morte e si parla e abbiamo a che fare con una specie di estetizzazione e anestetizzazione delle cose, non c'è più il corpo scompare, il corpo delle vittime scompare. Non c'è più sangue, non c'è più vomito, non c'è più merda, scusate la parola. E quando parlo dei corpi uso anche parole molto volgari. Allora, è lo stesso, è analogo, cioè non si può idealizzare le cose, a un certo punto si può, vabbè, ognuno è libero di fare quello che gli pare, però a un certo punto le cose vanno riportate ai corpi degli umani, ed è una questione politica, perché se noi non pensiamo ai corpi degli umani non vediamo neanche i barconi del canale di Sicilia. E la memoria non serve a raccontarsi, serve anche a quello che mi è piaciuto tantissimo, poter recitare una poesia in yiddish, una lingua che non doveva esistere, la cui memoria non doveva esistere, mi piace tantissimo farlo in pubblico, però la memoria non serve solo a questo, se serve a questo posso recitare le poesie in yiddish a mia moglie o ai miei nipoti. La memoria serve per parlare dei balconi, per parlare dei corpi. Allora io volevo sempre riportare a questo la vicenda di mio Trisavolo che usciva a vedere il Messia. Sai, dipende da che punto di vista lo vedi, perché mio padre, perché era il suo bisnonno, non lo raccontava con nostalgia, lo raccontava guarda la follia dello Stettino, cioè guarda cosa ci hanno ridotto, come eravamo ridotti, e guarda che sforzo di emanciparmi io ho fatto. So se, come dirlo, cioè mia madre era molto orgogliosa del fatto che suo padre non portava più la kippa e che sua madre non portava più la parrucca, no? E quindi, però, dopodiché, ovviamente la scomparsa di quel mondo è la scomparsa di un mondo, e si piange sulla scomparsa di un mondo, non è che per questo meritava di morire in quel mondo. Aveva altre potenzialità. Last but not least, lo metto nel contesto del discorso su Bruno Schulz e su tutto il lato messianico della cultura ebraica polacca, che è estremamente interessante, che pervade poi il comunismo, e quindi è sul discorso attorno al falso messia, che per me, per certi versi, il comunismo degli ebrei era come la fede di un falso messia, no? Una specie di Sabbatai Zevi o Jakob Frank, che era un erede polacco di Sabbatai Zevi.
Allora, siamo arrivati, forse per cerchi concentrici, ma arriviamo al cuore del problema. Parliamo di Auschwitz. Poi ovviamente non è solo Auschwitz, perché giustamente poi parli di altri campi di sterminio. Però Auschwitz è quello che quel nome che simbolizza tante altre cose. Io l'altro giorno ho visto a Milano, non so se è qui a Firenze, mi lo stanno proiettando, questo film di Sergei Losmitsa, che è un regista che ha fatto un film che si chiama Auschwitz. Auschwitz, sapete che è il titolo di un bellissimo libro dello scrittore Sebald. E questo film è costruito con una sorta, diciamo così, di documentario, no? Cioè lui praticamente cosa ha fatto? È andato a discorso dal libro non parla di questo, c'è un certo punto razzo, però il titolo è semplicemente evocativo, quindi non è la rappresentazione, diciamo, cinematografica del libro. Lui è andato in questi campi a filmare le persone che vanno lì per mille motivi, per andare a rendere omaggio, a capire, eccetera. Ed è un film sicuramente sconvolgente, perché appunto si vedono le coppiette che si fanno il selfie con scritto dietro appunto Arbeit macht frei, insomma, se fosse cioè, appunto, una città tra innamorati, insomma, no? E proprio lui, filmando, diciamo, con un tono anche abbastanza oggettivo, cioè, no, però fa vedere come appunto c'è un rapporto rispetto a questo luogo, appunto veramente come se andassero a vedere Disneyland, insomma, no? Cioè, una curiosità morbosa, allora non abbiamo visto i capelli, non andiamo nelle scarpe, ah, le scarpe dove sono? Ah, sono un'altra baracca, andiamo a vedere un'altra baracca. E, insomma, cioè, è molto, cioè, molto, molto pesante questa operazione, e insomma, quello che scrive Wodek è che molto giusto secondo me, però vorrei che magari spiegassi meglio, cioè come
cosa
dice esatto. Infatti l'operazione in fondo c'è il senso che anticipa questo documentario, no? Cioè, te, penso, quando lo vedrai sicuramente troverai che, insomma, c'è un elemento di verità, insomma, chiaramente che fa male, perché poi non ci sono le scuole che ci vanno e con le migliori intenzioni, no?
Allora, io dico, secondo Francesco l'ha detto, io dico semplicemente che vorrei vedere, che io odio Auschwitz e vorrei vederla rasa al suolo, perché non sarebbe mai dovuta esistere. Allora, c'è un problema. Il problema è questo, io l'ho accennato prima. A un certo punto esiste anche una storia di Auschwitz dopo Auschwitz, no? Che ovviamente non è molto conosciuta, perché veramente è roba da specialisti o da cultori di materia o da persone che hanno dei problemi, grossi problemi con la memoria, come posso avere io, e hanno Auschwitz come cimitero di famiglia, che si pongono il problema. Allora, il mio problema con Auschwitz è questo, che non sono tanto i turisti, è, diciamo che il problema è la forma della memoria, okay? Allora, la memoria per me, io parto da lontano, se no si può solo pensare che sono un signore che a cui non piace esteticamente, non piacciono esteticamente certe forme di espressione artistica, perché Auschwitz è un'espressione artistica, quel museo. Riuscita malissimo, però è un'espressione artistica. Allora, io parto da lontano, io penso che, non sono solo io, che a differenza della storia, che è una scienza, che indaga sulle fonti, le mette insieme e crea una narrazione più o meno credibile sulle fonti, basandosi sulle fonti e su un metodo scientifico o che si crede scientifico, la memoria è un costrutto culturale collettivo, poi c'è il ricordo che è una questione personale. La memoria però è immaginazione, è quello che noi ci immaginiamo, noi come persone, ma persone inserite dentro una società, dentro un agire collettivo. Quello che noi vogliamo immaginarci delle cose, quello che noi vogliamo ricordare nel contesto che noi vogliamo ricordare. La memoria poi cambia, la stessa cambia, si evolve a seconda ovviamente della situazione politica, culturale, sociale, psicologica, eccetera, eccetera. Per cui, che ne so io, per fare un esempio molto, molto, molto semplice, tornare ad Auschwitz e alla memoria della Shoah, e subito dopo la guerra la memoria era quella che doveva, la memoria esaltava i gesti dell'eroismo. La Shoah non si chiama la Shoah. E anche finché si è arrivati alla parola, e neanche ancora all'olocausto. Okay? Poi pian piano la memoria ha cominciato a includere anche la Shoah e gli ebrei, la memoria della seconda guerra mondiale. Non era scontato subito che fosse una memoria come oggi, dove al centro c'erano gli ebrei. E del resto, la seconda guerra mondiale, gli alleati non hanno combattuto per salvare gli ebrei. Combattuto per sconfiggere la Germania nazista, e non devo riprovera, è semplicemente un fatto. Allora, così anche il volto di Auschwitz, per non parlare degli altri campi. I campi di sterminio erano praticamente, tranne Treblinka, completamente abbandonati. Auschwitz era abbandonato, Sobibor era una cosa obbrobriosa. Sobibor ancora oggi è mezzo abbandonato, ci sono ancora, se camminate lì, ci sono ancora le ossa delle vittime, nei boschi potete imbattervi in questa cosa e non si è indagato per esempio su Sobibor, ci sono solo ora a Sobibor gli archeologi che cercano di capire dove erano le camere a gas, perché sono stati tutti campi distrutti dai nazisti prima di... E mentre si ritiravano. I nazisti non sono riusciti, non hanno fatto in tempo a distruggere Auschwitz. Ad Auschwitz, per tutta una serie di questioni che sarebbe troppo lunga, a un certo punto Auschwitz è diventato appunto il luogo simbolico per eccellenza e il pass prodotto, cioè è quello il simbolo della Shoah, forse perché Auschwitz è stato il luogo dove è morta la maggior parte degli ebrei occidentali. Quindi era un forte simbolo, perché poi è un campo che è rimasto quasi completamente intatto. E in quel campo, nella parte che non riguarda Birkenau, ma nella parte che riguarda appunto Auschwitz 1, cioè il campo di concentramento, il luogo di detenzione, ma anche ovviamente della morte, delle torture, delle cose terribili e indicibili, hanno esposto quello che c'era lì, cioè le teche con i capelli, con gli occhiali, vabbè, lo sapete meglio di me. Questa cosa a me mi ha dato sempre moltissimo, moltissimo fastidio. Mi ha dato molto fastidio prima di tutto per ragioni molto semplici. Abbiamo prima parlato delle donne che si rasavano i capelli. Ecco, se si rasavano i capelli quelle donne, esporre ora quei capelli non è una grande cosa, no? Cioè è qualcosa che offende il pudore di quelle donne. Anche se a me mi sembra il pudore di quelle donne è un segno di arretratezza, eccetera, eccetera, però il fatto che qualcuno, che tu non condividi la Weltanschauung, la visione del mondo di una persona, non significa che devi togliere la dignità. No? Poi se vuoi parliamo anche delle immagini, delle fotografie. Allora, e questa era la prima cosa che non mi è piaciuta, no? Cioè, i capelli delle donne. E poi è come se si volesse oggettivare la memoria, ma la memoria è vita, la memoria è futuro, la memoria ci serve per il futuro, noi ci immaginiamo certe cose del passato perché ci immaginiamo il futuro, no? Il futuro è solo immaginazione, se io dico domani me lo immagino, non so se c'è domani, se non sono mortale come tutti noi, può darsi che non ci sia dal punto di vista per me. E io volevo, e questa cosa che era già abbastanza per me stucchevole, questa oggettivazione della memoria, e senza, dove la memoria diventa oggetto e non immaginazione, non uno sforzo di immaginazione, uno sforzo di empatia, ma proprio una serie di oggetti che tu guardi e dici oh che orrore, e che non, e dove la contestualizzazione è come me. E questa cosa mi dà la noia già prima. Ora, in mancanza di testimoni, che cosa rimane di questa cosa? Che cosa ci immaginiamo? Chi ci racconta che cosa c'è lì? Dov'è il racconto verosimile e credibile di quella cosa lì? Per questo che io dico non vorrei, che vorrei che questa cosa non esistesse, così come ho molti problemi con il linguaggio quando si dice è stato profanato, penso io. Rubano la scritta by McFly da Auschwitz e giornali sui quali io scrivo, quindi è quasi un'autocritica, scrivono hanno profanato Auschwitz. Cosa hanno profanato? Che cosa hanno profanato? Che è un luogo sacro, c'è un luogo dove sono morte le persone in questa maniera, un luogo sacro, un luogo maledetto, non c'è niente di sacralità, a meno che non si voglia fare a dire che il martirio senza senso è sacro, però allora si entra nella teologia e nel linguaggio cristiano cattolico, scusate, io non sono né cristiano né cattolico, e allora e per favore non mi private del mio luogo usando il vostro linguaggio cattolico, cioè c'è un limite all'apertura mia nei confronti dell'altro. Allora, tutto questo mi ha dato sempre molta noia. E detto questo, vorrei che fosse molto chiaro. Io conosco molto bene il direttore del Museo di Auschwitz, anche intervistato per Repubblica una decina di giorni, anzi due settimane fa. E lui conosce benissimo la mia radicale opposizione a quelle cose lì che sono lì. Ci parliamo, discutiamo animatamente e alla fine di queste discussioni in genere viene fuori una cosa che lo metto in un'intervista pubblica, lui mi dice io sono molto contento che lei mi pone queste domande e questi problemi, perché per me sono uno stimolo, e io gli dico io sono molto contento che lei sia il guardiano delle mie tombe, perché è un essere pensante. Quindi noi possiamo contestare la forma che è stata data ad Auschwitz perché esiste Auschwitz. Per fare un'analogia, noi possiamo contestare la democrazia perché esiste la democrazia, no? Cioè è la stessa cosa, no? Perché vogliamo, altrimenti diventa negazionismo, cioè contestare Auschwitz senza riconoscere l'importanza di quel luogo, anche se a me proprio non mi piace, scrivo lo vorrei vedere distrutto, è sempre la verità binaria. E tutto questo è ovvio che io posso contestare a partire dal riconoscimento. Se posso aggiungere due cose sulle immagini, che non sono necessariamente le immagini ad Auschwitz, ma sempre parlando della rappresentazione dell'orrore. Allora, pochissimi di noi si rendono conto che la stragrandissima maggioranza delle immagini che noi abbiamo della Shoah sono foto e filmati, soprattutto foto scattate dai nazisti. Cioè è lo sguardo del carnefice sulla sua vittima un attimo prima che la vittima muoia, che un attimo prima che la vittima venga uccisa dallo stesso carnefice. Quindi noi abbiamo il nostro sguardo sulla Shoah è lo sguardo dei nazisti. Allora, che cosa vuol dire? Le implicazioni sono molteplici. Diciamo che lo sguardo non dei nazisti è nell'album di Joe Heidegger su sul ghetto di Varsavia, che era un soldato tedesco antinazista che aveva una fidanzata ebrea polacca nel ghetto, una ballerina di Caricetto che frequentava negli anni 30. È una storia bellissima, è uscito da Giuntina ed è un documento fondamentale per capire le cose. E le tre foto fatte dai Sonderkommando clandestinamente a Birkenau. E le altre cose sono per lo più fatte dai tedeschi. Allora, che uso si può fare di queste cose? Si può fare un uso come per esempio a Yad Vashem, dove in una sala è sparato su grandezza parete di una parete la foto di donne seminude nel momento in cui si stanno svestendo per essere uccise a Pomar vicino a Vilnius. E questa foto è enorme. E io mi chiedo sempre perché a Gerusalemme ci deve essere questa foto fatta così. Si può farne un uso, come ha fatto per esempio il Museo Polin, cioè il Museo degli Ebrei Polacchi a Varsavia, dove quelle foto ci sono. Quelle foto però non possiamo farle a meno, di nuovo verità binaria, perché sono una testimonianza visiva fondamentale, fondamentale, no? Anche se però dobbiamo sapere che tipo di testimonianza sono. E lì sono avanzati nella loro dimensione originale, cioè 6x9, sono piccolissime, e dietro dei pali bianchi che fanno l'effetto bosco, come se tu stessi nel bosco e vedi da lontano che succede qualcosa di tremendo, ma non vedi le cose. Allora, è anche questo un modo. Poi c'è anche una questione, come l'ultima cosa, sempre su queste foto, come vengono rappresentate nei giornali. Allora, io per alcuni anni, ho fatto il capo di cultura dell'Espresso, come è stato detto, sono riuscito a convincere tutti i direttori successivi, eccetera, eccetera, dell'Espresso, anche i colleghi che si occupavano delle foto, che quelle foto sull'Espresso non andavano. Cioè, se noi parlavamo della Shoah, o si faceva una foto di oggi di un campo, tipo Auschwitz, perché comunque è il simbolo, o si citava un'opera artistica. E la storia di quelle foto, uno dei motivi per cui ho fortemente voluto che con me, quel viaggio con me lo facesse Nesce Benedetti, una fotografa che allora aveva 26 anni, e volevo uno sguardo di una ragazza giovane su quei luoghi oggi, e una ragazza che non una fotografa strutturata con 30 anni di esperienza, e che fotografasse il vuoto, perché cioè non strutturata nel senso che fosse molto esposta, dico una cosa narcisistica, ai miei sentimenti, alle mie emozioni in quel momento, e che fotografasse il vuoto. Io credo che lei l'ha fatto bene, e lei è nel libro, abbiamo messo quelle foto come se fossero cartoline, perché guardate, esistevano le cartoline da Auschwitz, cioè la gente andava, però sì, una volta, qui nessuno è giovanissimo, scusate se ve lo dico, ma una volta quando si andava in vacanza si mandavano le cartoline, no? Cari saluti da Lignano San Diegono, no? Allora si mandava così, cari saluti da Auschwitz, con Auschwitz, esiste tutta una serie di... Ecco, questo è più o meno. Allora, per me, io vorrei, lo ripeto ancora una volta, che la memoria fosse tramandata attraverso una serie di sublimazioni artistiche. Per me questa è la memoria.
Pubblico, se qualcuno vuole, ecco,
posso chiedere qualcosa a chiunque?
Ecco, sì, per caso.
E poi la signora.
Buonasera, io mi chiamo Abilio Mela e sono friulano di nascita, diciamo, comunque sempre friulano, però io ho la mia idea, come c'è l'idea il nostro Signore qui presente, perché da noi con la Jugoslavia è successo di guai non enormi come la sua, però anche di migliaia di persone, di italiani, sono state messe nelle foglie. Cioè, io che do una età, rispetto tutto, però ne parlano più della sua che delle foglie che sono italiane. Allora io ho la mia idea da anziano, l'Israele è una nazione capitalista, è mondiale così lo conosciuta. E come il Friuli è una regione povera, che lì hanno fatto dei combattenti, ho fatto proprio io soldato militare e so, che è una cosa incredibile, ma ne parliamo solo nella nostra zona, nella mia zona nativa. Se no per l'Italia se ne parla poco. Grazie.
Devo rispondere? Vabbè, se devo rispondere rispondo. Noi parliamo della Shoah per un motivo molto semplice, non perché è il genocidio, credo che ci sia più gente, più persone morte nella Russia a distanza per questo. Delle foibe non ho la competenza di parlare, ma credo che quando si parla delle foibe bisogna anche parlare dei crimini del fascismo italiano nelle varie colonie e nei territori dell'ex Jugoslavia, cioè ci sono delle vendette che sono sempre una cosa terribile, ma non c'entra niente la Shoah. E noi parliamo della Shoah per un motivo molto semplice, perché la Shoah e il nazismo che culmina nella Shoah è la testimonianza più radicale possibile, o comunque più radicale verificatasi finora, è del nichilismo estremo e radicale, cioè è lì dove il valore diventa disvalore e il disvalore diventa valore, dove è bene uccidere ed è male salvare le persone, e dove viene negato quello che è forse il rito più importante dal punto di vista antropologico che esiste da quando esistono gli umani, da quando gli umani sono umani, cioè quello di onorare i propri morti, dargli sepoltura e queste cose qui. Cioè non è solo un procedimento tecnico il fatto che le persone, che i corpi delle persone venivano bruciati e le ceneri disperse nei fiumi accanto. Cioè, ed è per questo che parliamo, perché il manifestarsi, contrariamente a quanto diceva Anna Arendt della banalità del male, cioè lei aveva ragione sulla banalità del male come procedimento burocratico e come non pensiero e come idiozia. Detto questo, esiste anche, penso, un male radicale, e la manifestazione di quel male radicale è la Shoah, e quindi ci interroga su quello che siamo oggi e su quello che facciamo oggi ogni giorno, e sul fatto che non pensiamo spesso alle parole che usiamo, al linguaggio che usiamo, e facciamo delle cose senza pensarci. Mentre qualcosa del genere è successo perché non pensavamo, e non pensando abbiamo dato stura al peggio di cui siamo capaci.
Mi chiamo Gidona Mariani Sacerdoti. Ciao
Gidona.
Ciao. A giudicare dalle ultime parole, l'ultima parte di questa presentazione, il tuo libro sembra composto solo da elementi relativi alla Shoah, ma è tanto, tanto di più, è tanto di più. È un libro ricchissimo, questo potrei dirlo al pubblico, è un libro dove c'è anche la Shoah, ma è un libro impregnato di lacrime, è un libro impregnato di lacrime di tristezza per quanto riguarda la prima parte, e forse anche lacrime di rabbia per quanto riguarda la seconda parte. Ma ti volevo fare una domanda. Dici che Margaret Edelman ti ha insegnato che non sei una vittima, che non siamo vittime, e che sei un soggetto della storia. Mezza pagina dopo ti riponi lo stesso quesito e lasci il punto interrogativo, ma è proprio vero che non siamo vittime? E oggi come rispondi, mi chiedo. La seconda domanda è questa: là dove tu hai dichiarato che desideravi tanto che il suo viaggio fosse in qualche modo immortalato da immagini, fotografie. Io mi chiedo, hai messo quelle fotografie perché pensavi che la parola, il linguaggio non fossero sufficienti?
Certo, la seconda domanda, la risposta è sì, e lo dico anche nel libro, no? Cioè, a un certo punto mi fermo, dico non posso immaginarmi, e descrivo esattamente la scena che volevo immaginarmi, per cui l'ho immaginata. Cioè è un libro pieno di cose di questo tipo, e qui dico e nego. Ma non si può non negare e non dire, perché siamo questo e quello, io non so come spiegarlo. Ho sperato di essere accavata con la citazione di Yerushalayim e della sapienza antica, ma evidentemente lo so che non basta. Allora, lo so che era un trucco da predire, però non so come dirlo. Non essere vittima, non è solo malechedema, io ho messo così malechedema, non essere vittima è anche il risultato, lo dico, anche il risultato di nuovo, dico una cosa poco, forse poco modesta. Io credo che questo libro, perché abbia ambizione di essere un'opera letteraria, lo ripeto, è anche un solido fondamento filosofico, ed è la filosofia esistenzialista, per cui noi scegliamo ogni giorno. Io sono diventato esistenzialista grazie a mia madre, potrei raccontarvelo a lungo, che raccontava sempre di Sartre, di Simone de Beauvoir, della libertà di scelta, di queste cose, senza saperlo all'età forse di 13-14 anni, senza ovviamente aver detto niente. Allora, e da allora penso che tutti noi siamo, che noi penso alla, diciamo, penso alla prevalenza della fenomenologia sull'ontologia. Penso che noi ogni giorno, in una data situazione, decidiamo quello che siamo e creiamo situazioni. E quindi se io dico che non sono una vittima, e non lo sono perché Dio vuole, non sono stato ad Auschwitz, non mi è successo niente di grave nella vita, e anche l'espulsione della Polonia, lo racconto, è avvenuta su un vagone eletto, cioè di che cosa stiamo parlando? Come si fa a dire, io lo dico anche che non sono una vittima, in polemica con molti miei coetanei che dicono io sono una vittima perché sono la seconda generazione. Dopodiché metto in dubbio, perché effettivamente io sono la seconda generazione e ho un sacco di turbe che sono dovute al fatto che sono la seconda generazione, ma l'una cosa non contraddice l'altra. I miei incubi sono incubi da seconda generazione. Ora uno può dire, tutti noi abbiamo degli incubi, perfetto, ma i miei sono quelli, non sono gli stessi incubi di qualcuno che non è cresciuto all'ombra di Auschwitz, no? Cioè i miei incubi sono sempre incubi che riguardano Auschwitz, qualcun altro ha altri incubi. Allora, che cosa vuol dire che i miei sono peggiori? No, che sono quelli di cui parlo, per cui siccome storicamente c'era Auschwitz, siccome io sono figlio di quella roba, e dico anche a un certo punto, c'è un certo punto del libro in cui decido di fare la pazza isterica, no? E lo dico, dico al femminile, perché è un libro in cui ho cercato anche di tirare fuori da me il lato femminile, non quello tra le virgolette non nazionale o altra nazionalità. È un libro molto sull'amore mio per le donne della mia famiglia, cioè un libro è anche un libro sull'amore, non è sulla Shoah, per me è un libro sull'amore. Allora, siccome io dico a un certo punto Birkenau è casa mia, io sono di qui, e vuol dire che sono anche in parte vittima, ma non in modo da poter pensare, posso dire una cosa esplicita politicamente, ok, Israele è accerchiato da tutta una serie di realtà che non la riconoscono e non la vogliono riconoscere, la vogliono distruggere, ok? Detto questo, quando Israele combatte queste realtà, Hamas o qualcun altro, non può pensare, Netanyahu nello specifico, non può pensare che lui sia un combattente del ghetto di Varsavia e che Israele è il ghetto di Varsavia. Non lo è. e lui lo può pensare perché pensa di essere una vittima. Non lo è, non lo è. Ed è questa la storia, sono due storie diverse, sono due storie diverse. Io a questo ci tenevo. C'è stato ora in visita in Israele il presidente polacco Duda, che ha portato una pietruzza da Varsavia da mettere sulla tomba del fratello di Netanyahu, che è morto durante il raid a Entebbe in un'azione antiterroristica, ok? C'è molto il legittimo combattimento il fratello di Netanyahu, questo voglio dire. Netanyahu ha fatto sapere che Duda, cioè il presidente polacco, gli ha portato una pietra del ghetto di Varsavia. Poi un giornalista che è polacco israeliano ha indagato per scoprire che non era questo. Che cosa voleva dire Netanyahu con questa cosa? Che era una pietruzza del ghetto di Varsavia. Che suo fratello, morto in un combattimento legittimo, assolutamente legittimamente cercando di salvare ostaggi dei terroristi, è come se fosse il combattente del ghetto di Varsavia. Ma è una follia, è un falso storico, ma non si può pensare così, perché se pensi così vuol dire che non vedi il futuro lì, che non vedi nessun futuro di pace, che tu pensi di morire eroicamente come Mordechai Amirevich, il comandante dell'insurrezione. Per questo che io dico, non sono vittima, a un certo punto dico sì, un po' lo sono. Scusate la cosa che dico. Grazie a tutti.